si parlava di ecologia, abbiamo commentato il documentario dedicato a Greta Thunberg, la giovanissima paladina dell'ambiente che è diventata negli anni un caso mediatico. Ma parlando di ambiente, chi meglio di Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, lo conoscete tutti. Oggi abbiamo il piacere di averlo collegato con noi, quindi diamogli subito il benvenuto. Mario, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è in libreria con uno scomodo equilibrio, Uomini, virus e pandemia, edito da Mondadori. Un libro sulla pandemia ma anche sull'ecologia. Innanzitutto le chiedo, dato che poco fa si parlava di Greta Thunberg, lei crede che con la pandemia siano cambiate di nuovo le priorità, diciamo, e l'ambiente sia ripiombato in fondo alla lista? Perché anche la faciloneria,
sì, decisamente,
diciamo, con cui utilizziamo adesso le mascherine che sono di plastica, no? Se pensiamo alle manifestazioni di 2 anni fa, insomma, è abbastanza inquietante, no?
Sì, decisamente sono cambiate le cose in peggio, perché proprio la pandemia ci ha fatto ricorrere a questi ausili senza stare a pensare che forse era meglio produrne di riciclabili o di assimilabili dall'ambiente, senza che fossero appunto oggetti che invece finiscono poi alla fine in mare, perché si calcola che anche se solo l'1% non fosse riciclato correttamente, in realtà non riceviamo correttamente molto di più. Si parla di alcune centinaia di migliaia di tonnellate di queste mascherine ogni mese in più che finiscono nell'ambiente, quindi da questo punto di vista non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ecco.
Lei nel libro dice, però, parla proprio di un disastro ecologico preannunciato, quindi non c'era modo di evitarlo in nessun modo.
No, c'era modo di evitarlo, perché si doveva appunto agire in maniera più drastica, cioè studiare dei dispositivi che fossero in qualche modo, come posso dire, sostenibili. Invece non lo si è fatto, perché si andava di corsa, pressava questo problema, ma anche le attività industriali si è visto che potevano essere fatte in un'altra maniera, che i cieli si erano ripuliti dagli ossidi di azoto. Forse si poteva cogliere l'occasione per una riconversione ecologica più generale, che tanto comunque dovremmo fare.
Ma rimanendo un secondo sulle mascherine, adesso le dico una mia impressione, magari sono io che non me ne sono accorto, ma a 2 anni di distanza dall'inizio di questa pandemia a me non sembra che ci stiamo muovendo, diciamo, nella direzione riguardo alle mascherine per occuparcene, o sbaglio?
No, assolutamente no, non si sbaglia per niente, non ci stiamo muovendo per niente in questa direzione. Continuo a vedere questi oggetti. Insomma, quando c'è un'emergenza sanitaria che riguarda la salute, siamo disposti a barattare anche il bene ambientale, non ci pensiamo proprio. Questo è un errore, perché invece poteva essere un'occasione opportuna, visto che questa riconversione ecologica generale tanto prima o poi la dobbiamo percorrere, tanto valeva percorrerla, io credo, con poco sforzo già fino dall'inizio. Certo, il problema mascherine rimane ancora quello di prima, insomma, sono tutte quante così, quindi consideriamo che ne produciamo qualche centinaio di milioni al giorno, se si calcola tutto quello che produce la Cina, eccetera, e quelli ce li ritroviamo tutti, non c'è verso.
Poi potremmo addentrarci, diciamo, nel discorso emergenza, cos'è un'emergenza, quanto dura un'emergenza, però poi sconfiniamo su altri ambiti. I sapiens, come li chiama lei, no? Con questo fare un po' divertito, sono abituati ad avere tutto gli sia concesso, no? Il mondo ai loro piedi. Com'è possibile che una cosa così infinitesimale come un virus, un patogeno microscopico, riesca a gettarci in pochissimo tempo nel caos più totale? E non è la prima volta che accade.
No, è possibile perché i microrganismi sono sulla Terra da quasi 4 miliardi di anni, dunque hanno avuto tutto il tempo di affinare la loro capacità di decifrare i codici degli ospiti, e che siano tanto piccoli non deve stupire, nel senso che sono dei micropredatori. Hanno la stessa logica del predatore e quindi sono in caccia, e noi gli mettiamo a disposizione città con milioni di abitanti e mezzi di comunicazione rapidi per tutto il mondo. È un banchetto che gli abbiamo allestito, e direi che non è che è possibile, è sicuramente quello che accadrà. Basta avere tempo a disposizione, e il salto di specie dall'animale selvatico che la porta fino a noi è sicuro.
Io prima ho fatto, diciamo, una bordata così alla politica. Oggi ormai tra scienza e politica è tutto un grande marasma, no? Lei invece nel libro mi sembra che ci tenga a sottolineare come la pandemia è un fenomeno che riguarda innanzitutto la scienza, poi forse la politica.
Certo, è un fenomeno fisico, dunque va affrontato col metodo scientifico. Poi la politica prende le sue decisioni, ma lo deve fare in base ai dati scientifici, altrimenti lo prende in base, non so bene a quale tipo di criterio. Dunque, affidarsi a un team di scienziati che studia questo fenomeno, che si relaziona con quelli di tutto il mondo e che prende delle decisioni che sono in realtà, poi questo l'abbiamo visto, simili grosso modo in tutto il mondo, non è che tanti hanno fatto strade diverse. Chi ha percorso altre strade non è andato tanto lontano, come il caso della Svezia, che ha pagato un tributo di morti molto più alto e l'economia lo stesso si è depressa. E se no, l'altro sistema, diciamo quello più spinto, fino a che non ci sono i vaccini, è quello di chiudere i paesi, quello che stanno adottando per esempio Australia, Nuova Zelanda e Cina ancora, per contenere, mentre noi abbiamo preferito forse giustamente quello di vaccinarsi. Però quando vaccini in pandemia lo devi fare di fretta e lo devi fare raffreddando le curve, cosa che noi non abbiamo fatto, siamo andati un po' così, un po' all'avventura, quindi questo comporta una serie di problemi che stiamo vedendo.
Poi a proposito di andare di fretta e riguarda i vaccini ci torneremo, perché qui vorrei... a me sembra, diciamo, che la scienza ultimamente abbia tante voci, forse troppe voci. Lei però ricorda che nella scienza vige la dittatura del pensiero unico, che è una cosa che è stata molto invocata anche negli ultimi tempi, no? E apparentemente anche un'affermazione forte.
Ma questo vale per tutte le cose scientifiche, non si vede perché non debba valere per un fenomeno fisico come la pandemia. Nessuno oggi si alza e dice: ma secondo me la gravitazione universale non funziona. Cioè, il pensiero unico della gravitazione universale l'ha espresso già Newton, punto, è quello. Nessuno si alza e dice che la relatività generale non esiste. C'è quello, il pensiero unico di Einstein. Solo che per arrivare a quel pensiero unico la scienza lo fa in maniera democratica, nel senso che lo fa col confronto tra gli scienziati, che però avviene sulle riviste scientifiche, non in televisione. È quello che bisogna ricordarsi, è quello lì il punto esattamente. E una volta però che quelle idee sono state pubblicate e accettate e irrobustite, non è che uno ogni giorno, se non ha dati, mette in discussione. Ma anche sul virus poi alla fine non ci sono così tante voci, casomai ci sono voci su come fronteggiarlo, ma non su quello che è, come si è formato, da cosa dipende. Su quello la discrepanza tra gli scienziati è minore. Poi in certi paesi parla un solo scienziato, come negli Stati Uniti parla solo Fauci, da noi invece parlano in tanti.
Lei comunque dice: la mela di Newton è caduta già una volta, non è che la dobbiamo ogni volta, sì, dobbiamo verificare se ricade, ecco. E oltre a una pandemia di Covid, visto che appunto parliamo di informazione, c'è chi sostiene che ci sia anche parallelamente un'infodemia, perché ormai siamo completamente sovraesposti, no, alle notizie sul coronavirus, ed è un problema mediatico di comunicazione che può essere anche abbastanza serio, se pensiamo per esempio uno tra tutti il pasticcio fatto su AstraZeneca, no? La divulgazione scientifica può avere un ruolo nell'arginare la mala comunicazione, le fake news?
Sì, ce l'avrebbe, ma poi però queste notizie prendono un'altra strada. Invece di prendere quella dei canali ufficiali o delle riviste che dicevamo prima, prendono la strada dei mezzi sociali, dove non c'è nessun controllo sulle fonti e dove chiunque s'alza e pensa di poter dire la propria, in realtà facendo molti danni, perché se anche la cosa che hai scritto è una sciocchezza, quella viene ridondata. Siccome spesso le fake news scelgono la scorciatoia, non va di faticare, ecco che si preferisce quella via a quella della informazione rigorosa.
Quindi, diciamo, lei, secondo lei, un po' un merito, un demerito in questo ce l'avrebbe anche il web, no? Nel diffondere.
Parecchio, perché non c'è il fatto che non ci siano controlli e il fatto che ci sia questa facilità di affermare cose, appunto, l'abbiamo visto anche con i vaccini, che non, insomma, c'è gente che pensa che nei vaccini c'è l'acqua di fogna, non è che è una notizia che abbia un fondamento scientifico, però è stata messa in giro e qualcuno che non vuole farselo, ecco, per esempio, invoca questa cosa letta sul web. Figurati, sai quanti laureati ci sono all'Università dei Sociali?
E lei parla poi anche, oltre all'infodemia, di sindemia, cioè una pandemia che se la prende con i più deboli, sia fisicamente che economicamente. Dice ad esempio che nelle città c'è maggiore esposizione, non solo perché viviamo in maniera promiscua, ma anche perché ci sono sacche di povertà importanti.
E certo, che sono quelle che poi trasmettono di più. Non solo, chi è che ha più di una patologia che non se l'è curata? Chi non se l'è potuta curare? E sono quelli che muoiono di più, no? Perché le comorbidità sono quelle che uccidono. Quindi questo soprattutto negli Stati Uniti si è visto. chi non si è potuto curare si è ammalato di più ed è morto prima, c'è niente da fare, quindi in questo senso senz'altro lo è una sindemia.
Però comunque c'è, diciamo, si può dire che c'è anche una responsabilità che va verso il sistema sanitario nazionale, forse?
Ma in parte senz'altro sì, perché il come ha reagito il sistema sanitario regionale lombardo piuttosto che quello nazionale è stato veramente un problema. È vero che è come fosse una bomba deflagrata, però aver continuamente sottratto prestazioni pubbliche a favore di quelle private ha fatto sì che poi il pezzo pubblico che è rimasto non fosse in grado e non è stato in grado di fronteggiare quanto è arrivato.
Abbiamo passato in rassegna alcune cose che riguardano la pandemia, ma anche il rapporto che noi abbiamo con l'ambiente. Quali sono gli errori più gravi che, diciamo, abbiamo commesso noi Sapiens nel fronteggiare questo Covid? E anche in Italia come ce la siamo cavata poi alla fine?
Ma il primo errore è quello di aver agito contro il mondo naturale e averlo scatenato. Noi quando deforestiamo scoperchiamo il vaso di Pandora dei patogeni e quindi te li trovi poi in casa perché sconvolge un equilibrio che era prestabilito. E gli altri errori sono stati nell'affrontarlo, sai, è anche molto difficile di fare cose diverse perché il vaccino ovviamente non c'è all'inizio, cure non se ne trovano, quindi si è fatto quello che si poteva fare basandosi su altre risultanze. Quello che si è sbagliato è non imporre misure drastiche in campo di autoprotezione e distanziamento subito, si è aspettato troppo, invece si è visto che se queste misure vengono portate tempestivamente durano di meno. Invece noi stavamo sempre un passo indietro al virus, che come macchina intelligente, come lo definiscono, ci anticipava sempre. Questo è già un virus straordinario, invece di contagiare quando c'hai i sintomi lo fa prima, è veramente una dimostrazione dell'intelligenza della vita.
Ma secondo lei il lockdown è stato uno strumento valido? Perché c'è anche chi adesso discute su questo, riguardando agli anni in Italia.
Degli scienziati non ne discute nessuno, è l'unico strumento che si può mettere in pratica, solo che lo devi fare tempestivamente e duramente, cioè come si è fatto, intendiamoci, in Cina, altrimenti rimane sempre una via di mezzo e ti prendi quello che ti dà la via di mezzo, cioè un contenimento ma non l'annullamento o il raffreddamento della curva, perché le strategie sono quelle, sono quelle lì, o non fai niente e conti su un'immunità di gregge che però costa milioni di morti, oppure chiudi come in Cina, ma lo puoi fare solo se c'è una dittatura militare, perché lì non uscivano manco per fare la spesa, oppure fai le cose che facciamo noi, che sono un po' a mezza strada, una chiusura però temperata, con alcune attività consentite, eccetera, e raffreddi la curva, ma certamente non la abbassi. Queste sono le strategie, non ce ne sono altre, non c'è una strategia diversa. Anche il lamento che ho sentito levarsi da parte dei ristoratori, dei baristi, dei gestori di palestre, ecco, è totalmente sbagliato. La scienza lì con una voce sola indica che quelli sono i posti in cui ci si contagia di più, addirittura un fattore di 10.000 più alto rispetto ad altri esercizi commerciali, quindi quelli devi chiudere, non è che si discute, perché sono i posti in cui ti levi la mascherina e quando te la levi il contagio aumenta in maniera esponenziale. Quindi tutte queste polemiche sono polemiche basate sul fatto che si voleva piegare la scienza all'interesse particolare. Io faccio il ristoratore, quindi la scienza mi deve dire che io posso aprire in sicurezza. Ma che aprire in sicurezza? Non puoi aprire e basta, perché comunque al ristorante la mascherina la togli e in quel momento lì sei vulnerabile e rendi gli altri vulnerabili.
A proposito di mascherina, tra l'altro gli Stati Uniti, che sono abbastanza a buon punto comunque col piano vaccinale, hanno reintrodotto l'utilizzo della mascherina come consiglio, diciamo, nei locali chiusi. Quindi queste mascherine, certo, ancora perché... non ce ne avremo per parecchio tempo, e torniamo al discorso che facciamo prima.
Ma ce l'avremo anche con le persone vaccinate fino a che non c'hai un'immunità di gregge seria, per forza, perché comunque i vaccini sono efficaci al massimo al 95%, diciamo tra l'85 e il 95%. Vuol dire che rimane percentuale dei vaccinati che si può contagiare. E quindi come ti proteggi? Come li proteggi? Continuando a adottare misure di protezione fino a che, con tutti i vaccinati, il virus rimbalza, ecco, arrivare a quel punto lì. Ma prima di quel momento dovremo ancora conservare delle misure.
Mario Tozzi, autore di Uno scomodo equilibrio, qualcuno la accusa di essere un catastrofista. Adesso io dico, cominceranno a darle anche del traditore, dato che in questo libro sembra quasi che lei i virus li difenda, perché li giustifica come parte integrante della natura, indispensabili anche per la sopravvivenza dell'uomo, per la nostra sopravvivenza.
Sì, non è che sembra, è così, ma lo dico io, insomma. Il contesto dei viventi è quello, dunque i virus ne fanno parte, i batteri puri sono molto più pesanti di noi, molto più importanti numericamente, non è che ne puoi fare a meno. Anzi, come scrivo, noi nel nostro DNA abbiamo una parte di DNA retrovirale, quindi dovuto alla commissione con i virus. Da quello dipendono il fatto che ci riproduciamo come mammiferi e il fatto che impacchettiamo i ricordi nella memoria. Dunque, se non avessimo avuto contatti con i virus, non saremmo né mammiferi né sapiens. Ma la guerra contro i virus non è difficile, è inutile. Quello che devi fare è contenerne gli effetti negativi con accorte campagne di vaccinazione, quello serve.
No, la cosa fa sorridere perché adesso si parla appunto del Covid, dei virus come del nemico, invece lei dice che è ingiusto in qualche modo anche non attribuirgli alcuni meriti, ecco. E, diciamo, lei se la prende piuttosto invece con l'uomo che non si sforza di imparare a conoscere i virus, di tutelare l'ambiente e il pianeta, e invece si affanna a cercare il colpevole, appunto. E i sapiens fuggono quindi dalla responsabilità, sostanzialmente, anche perché distruggendo gli ecosistemi siamo noi quindi che diamo l'assist al virus per fare il salto di specie.
Esatto, cioè noi non ci fa piacere che qualcuno ci punti il dito dicendo guarda è colpa tua delle attività produttive, invece è così, sono le nostre attività produttive che hanno generato queste ultime 10-12 pandemie, quindi dipende esclusivamente da noi, però non ci piace sentircelo dire e non ci piace anche perché vorrebbe dire guarda conserva le foreste e il tuo vaccino ce l'hai già in casa, più natura è uguale a più salute, se tu la conservassi avresti meno problemi, ma questo... noi non ce lo vogliamo sentire dire.
Lei sostiene abbastanza fermamente che il virus ha chiaramente il Covid ha un'origine, appunto abbiamo detto il salto di specie, però ancora adesso si continua a parlare di fuga dal laboratorio, anzi è una notizia di qualche settimana fa che la Cina fosse quasi sul punto di ammettere.
Ma no, non mi è parso che fosse sul punto di ammettere, del resto una fuga dal laboratorio, cosa che può sempre esistere, di un... isolato è molto difficile da testimoniare. Chi è che potrebbe trovare le prove di questo? Non ci sono prove, dovresti avere un racconto filmato del momento in cui ti cadono tutte le provette a terra, per semplificare, o qualcosa del genere, e quindi sarà impossibile provarlo. Poi non lo sostengo io che il virus è naturale, lo sostengono gli articoli scientifici che dicono che ha un patrimonio genetico misto di pipistrello e pangolino malese che dunque è perfettamente naturale. Gli unici che sostenevano che fosse stato fabbricato in laboratorio, non fuggito da un laboratorio, che sono due cose diverse, è stato il premio Nobel Luc Montagnier, ma lo ha fatto con un'intervista a una televisione, non con un articolo scientifico. Se tu sai,
è stata abbastanza strumentalizzata quella intervista, quindi.
Ma sì, ma comunque può anche essere, ma se tu sai che è andata così devi scrivere un articolo, non è che lo devi raccontare in un'intervista, dal punto di vista scientifico intervista conta zero.
Sono 2 anni che il Covid ha, diciamo, completamente sconvolto le nostre abitudini, quindi viene da chiedersi anche se queste abitudini torneranno mai. Lei dice che il virus non si può sconfiggere, quindi se non possiamo cancellarlo questo Covid, diciamo, come possiamo muoverci?
Beh, ci si conviverà come accade col virus dell'influenza, col raffreddore, addirittura nella migliore delle ipotesi come col raffreddore. Il raffreddore non si cura, no? È un virus, fa il suo lavoro, si replica e poi finisce lì. È quello che probabilmente potrebbe succedere con questo, arriva, si replica senza fare troppi danni e poi finisce lì. È interesse del virus cercare un equilibrio epidemiologico con l'ospite, perché sennò
con l'ausilio dei vaccini magari.
Beh, cioè, senz'altro con l'ausilio dei vaccini, come il caso dell'influenza per esempio, che ti vaccini ogni anno perché ogni anno il virus cambia, oppure se l'endemizzazione procede in un'altra maniera perché rimane una malattia marginale, ma siccome questa non è un'influenza, è molto più deleteria, probabilmente ci vorrà un vaccino. Adesso ne stanno studiando uno contro tutti i coronavirus, vediamo se ha un senso.
Per il futuro, diciamo, per le prossime pandemie, meglio prevenire che curare, dice lei, mi sembra di capire.
Appunto, quindi lasciamo in pace le foreste dove vivono questi animali che hanno un grande carico virale ma che ci hanno fatto i conti da milioni di anni, perché noi siamo ancora giovani, non siamo così immunizzati, dunque cerchiamo di tutelare il mondo naturale e questo ci porterà meno patogeni in giro, è la prima cosa da fare, proprio la cosa più importante.
In libreria uno scomodo equilibrio, uomini, virus e pandemie di Mario Tozzi, che io saluto e ringrazio davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.